lasciarsi senza.
Buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, io sono Carlo Lanfossi e come sempre la domenica mattina vi accompagnerò per circa un'ora e mezza del nostro risveglio, perché anche per me è presto, con un po' di musica classica e un po' di novità, un po' di annunci, un po' di vostre richieste soprattutto. Io come sempre vi ricordo, se avete delle richieste da ascoltare da una settimana all'altra, ovviamente, perché non riesco ancora in tempo reale a trovare tutto quello che vorrei. O se avete domande su quello che ho detto, o insomma, qualunque altra cosa mi potete scrivere mentre sono in onda al 331-62-14013, oppure potete, sì, questo via SMS o anche Telegram, oppure potete scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it. Ma ve lo ricorderò ancora. Io peraltro invece vi ricordo sempre che il sito di Radio Popolare ha nella sezione apertura musicale classica ogni domenica tutta la scaletta che viene pubblicata, se non il giorno stesso, il giorno dopo, quindi insomma, potete sempre rivedere e controllare se vi è sfuggito qualche nome o qualche dettaglio degli ascolti della domenica mattina. Lo ritrovate sempre sul sito di Radio Pop. Iniziamo con Czerny, l'incubo di tutti i pianisti, in quanto uno dei metodi utilizzati per imparare a suonare il pianoforte nei primi anni. Carl Czerny è stata una richiesta da parte di Claudio settimana scorsa, voleva ascoltare una delle più impegnative sonate scritte in quell'epoca, la sesta sonata di Czerny, Re minore, opera 124, questo è il finale, l'Allegro con fuoco. Il disco è un disco abbastanza recente, dell'etichetta Passacaglia, e lei è Aurelia Vichovan.
Thank you.
Finale, questo è insomma uno dei tanti movimenti che compongono la sonata numero 6 in re minore, opera 124 di Carl Czerny. Ora, appunto, come vi dicevo prima, Czerny è uno di quegli autori per cui qualunque pianista in qualche modo, qualche fase della sua, dei suoi studi è dovuto passare dalle musiche di Czerny, perché di fatto ha costruito la sua carriera all'epoca proprio in quanto didatta, in quanto anche più che didatta proprio persona artista desideroso di superare tutte le difficoltà tecniche di quello che insomma era il pianoforte all'epoca, insomma, di Beethoven e appena dopo poi di Liszt. Di fatto Beethoven e Liszt sono poi i due nomi che si associano a Czerny, perché Czerny è stato allievo di Beethoven per un paio d'anni e poi soprattutto è stato il maestro di Liszt e di tanti altri, tanto che poi di fatto si è creata questa leggenda per cui un po' ovunque nell'Ottocento, su qualunque rivista, giornale dell'epoca che si occupasse di musica, è possibile trovare l'albero genealogico da dove si capisce qualunque pianista più o meno fino alla metà del Novecento è in qualche modo direttamente legato a Czerny. Poi sulla pagina Wikipedia hanno approfondito ancora di più la questione con diversi ulteriori ramificazioni, per cui non so, Daniel Barenboim è stato allievo di Edwin Fischer, che è stato allievo di Martin Krause, che è stato allievo di Liszt, che è stato allievo di Czerny. Oppure Rachmaninoff allievo di Szilagyi, allievo di Liszt, allievo di Czerny. Prokofiev allievo di Anna Yesipova, allieva di Theodor Leszczynski, il quale era allievo di Czerny. Insomma, tutti quanti alla fin fine hanno in un qualche modo portato avanti l'eredità del grande musicista. Poi certo, come compositore ha avuto tutto un repertorio sinfonico e per pianoforte in realtà poi un po' dimenticato sicuramente dalla storia della musica, che lo ha identificato esclusivamente come grande pedagogo. Però questa sonata numero 6, molto poco affrontata in disco perché in effetti è un po' impegnativa da tanti punti di vista, anche come lunghezza, una sonata di una cinquantina di minuti, quindi insomma è quasi forse è anche più lunga, penso, della Hammerklavier di Beethoven. E chiaramente l'intento era proprio quello di un po' di superare, non tanto ovviamente in qualità estetica, ma proprio di superare da un punto di vista materiale quello che si poteva fare e quello che faceva uno dei suoi maestri, ma forse ovviamente il più importante, cioè Beethoven. Questa era Aurelia Vischovan al fortepiano, ovviamente si riconosceva il suono, non esattamente quello di uno Steinway Grand Coda moderno, bensì quello di uno strumento, una copia di uno strumento creato a Vienna, all'incirca nel 1815. Ci spostiamo invece decisamente sul contemporaneo, per quanto tutto sommato non suoni così tanto contemporaneo, e questo nuovo disco appena uscito per la Chandos è un'altra delle uscite che io ormai aspetto con ansia. Come sapete, sono un grande fan dell'ensemble Symphonia of London e del suo direttore John Wilson. La Symphonia of London è quella orchestra che di fatto era nata alla metà del Novecento come di fatto orchestra tutta fatta di aggiunti, o meglio di musicisti chiamati ad hoc per sostanzialmente o registrare in studio colonne sonore o per progetti specifici. Dopodiché la Symphony of London ha avuto una lunga e gloriosa tradizione proprio appunto di orchestra ad uso, in un certo senso, che non ha niente di negativo, anzi, come dire, è un'orchestra molto versatile, ma da un suono ben riconoscibile, proprio il suono delle colonne sonore degli anni 50. Si è persa un po' e John Wilson l'ha recuperata, e ha recuperato la Symphony of London facendone un'orchestra che con la Chandos ha ormai un contratto in esclusiva, dove esegue musica in realtà non solo, quantomeno di colonne sonore, anzi direi tutto il repertorio tra virgolette serio, ma con appunto un approccio, un suono e un tipo di gesto proprio interpretativo che ricorda quello, e di fatto ovviamente la scelta dei compositori ricade su quelli che abbiano più o meno a che fare con le musiche da film. Più o meno, ovviamente, prendetele con le pinze. L'ultimo disco è dedicato a Kenneth Fuchs, quindi è un compositore vivente. Kenneth Fuchs è uno di quelli però compositori che dicono di aver vinto un Grammy Award, quando in realtà, come dire, un disco eseguito di sue musiche ha vinto come miglior interpretazione, non è che ha vinto lui come compositore, ma vabbè. Kenneth Fuchs però è uno dei più famosi, forse, compositori viventi negli Stati Uniti, insegna in Connecticut e ha... John Wilson ha scelto questa serie di musiche orchestrali ispirate a un ciclo di dipinti di Helen Frankenthaler che si chiamano Cloud Slant. Sono di fatto delle specie di, anche qui, campate di colore o gialle o blu, che ovviamente animano la copertina di questo nuovo disco Chandos. È musica, lo sentirete, non ha niente a che vedere con la sperimentazione, la ricerca, nella tradizione, una parte quantomeno di tradizione statunitense, guarda invece molto più indietro, un po' al tardo romanticismo, mettiamola così. Sì, ma anzi, sembra proprio di sentire Britten, onestamente, lo sentirete. Britten, che peraltro è stato inciso dalla Symphony of London, ovviamente. Questa è la terza delle Cloud Slant. Loro sono la Symphony of London con John Wilson e lui è Kenneth Fuchs. Thank you. insomma, avete capito cosa intendevo, che la Symphony of London è un'orchestra particolarmente devota nei confronti dei repertori che hanno, come dire, forse anche bisogno di un tipo di suono, un tipo di interpretazione un po' più vicino a quello che era il mondo delle colonne sonore. In realtà questo brano di Kenneth Fuchs, che si chiama Cloud Slant, è stato scritto 2 anni fa, 2020-2021, e però suona molto più almeno di 10 anni prima. Io peraltro qui veramente ci ascolto tantissimo degli interludi marini del Peter Grimes di Britten, al limite dell'essere, se non è un plagio, è una citazione diretta, ma però vedo che nel booklet non si dice niente, quindi vabbè, sorvoliamo. Però è un bellissimo disco in realtà, proprio perché è da modo a questo straordinario ensemble di dimostrare tutta la sua versatilità anche in un repertorio, se vogliamo, un po' lontano forse da quelle che potrebbero essere le istanze novecentesche o quantomeno contemporanee della musica classica, però questo è anche una finestra su quello che si fa al di là dell'oceano oggi, nel bene e nel male. Ancora una novità discografica che è uscita proprio questa settimana, prima di dare spazio alla pubblicità, Ilarian, la grande violinista che ormai da tantissimi anni, da tantissimi, insomma, tanti anni in carriera, ha scelto per Deutsche Grammophon un po' all'improvviso di pubblicare la sua interpretazione delle 6 sonate per violino solo, opera 27 di Eugène Ysaÿe, il grande compositore violinista belga. È una scelta importante perché, e lo spiega nel booklet appunto Ilarian, un po' è venuta quasi un po' per coincidenza, intanto perché si è resa conto a un certo punto, era, come tanti musicisti, in una stanza d'albergo mentre aspettava una delle sue varie tournée, e si è resa conto che ricorreva il centenario. Nel luglio del 1923 ricorreva il centenario dell'aver finito gli schizzi, le abbozzi, insomma, delle 6 sonate da parte di Ysaÿe. Questo sono di fatto una sorta di loro mondo a sé, ognuna molto diversa dall'altra, e quindi insomma anche lei ha detto a un certo punto: ho capito che è raggiunto il momento anche per me di affrontarle, per quanto sia uno dei vertici forse della tecnica violinistica e anche, come dire, di interpretazione. Non è facile gestire un repertorio che peraltro è abbastanza impegnativo, sono 6 sonate di media durata, e ognuna con una, come dire, una tecnica e una sorta di ostacolo virtuosistico diverso da superare, e per non parlare dell'attenzione richiesta anche per gestire 6 brani così diversi. Il disco è riuscitissimo, secondo me è una delle cose più belle in assoluto che Ilarian abbia prodotto negli ultimi anni. C'è tutto di lei, il suono, il suonone. Ilarian è una di quelle che col violino proprio ha la cavata bella, abbastanza profonda, e soprattutto c'è tanto slancio, c'è tanta anche voglia di comunicare, e lo si sente soprattutto, secondo me, in quella che è una delle, forse la mia preferita sonata di Ysaÿe, cioè la quarta, quella in mi minore, e questo è il finale. Claudio giustamente mi fa notare, non mi ero accorto io, che invece Eugène Ysaÿe nasceva proprio oggi, 16 luglio del 1858. Richiesta che veniva da settimana scorsa da parte di Luigi, voglio di ascoltare Beethoven diretto da Eugen Jochum, di cui esistono almeno tre cicli integrali delle sinfonie beethoveniane registrati in diverse fasi della sua vita. Devo dire, alla fine quello che mi convince di più è questo, quello inciso per la Philips con Royal Concertgebouw. Thank you. Finale della settima sinfonia di Beethoven, questo Eugen Jochum alla guida della Royal Kurzweil-Gebau. Erano dischi Philips, forse ancora in circolazione, sono tre di fatto le integrali beethoveniane portate avanti da Eugen Jochum, una con i Berliner, che è stata anche recentemente ripubblicata da Deutsche Grammophon, questa per la Philips con la Royal Kurzweil-Gebau, e poi l'ultima, se non sbaglio, del 70 addirittura, con la London Philharmonic Orchestra. Quello invece è un disco EMI oggi, Warner. Sono tutti e tre disponibili. Io preferisco questa con, appunto, che viene da Amsterdam, perché mi sembra la più pulita, anche la più genuinamente, come dire, inserita nel quello che era l'immaginario interpretativo di un direttore come Eugen Jochum, cioè proprio il suonone tedesco, che ricordo un po' per certi versi Furtwängler, senza però, come dire, averne il fuoco, e anche un po' ogni tanto di Furtwängler magari invece la disattenzione. Jochum era molto un po' più rigido su questo, se vogliamo. Jochum peraltro era un direttore più associato a Bruckner sicuramente, o Brahms, però in effetti, come mi scriveva Luigi settimana scorsa, anche il suo Beethoven ha qualcosa di particolarmente innovativo. Secondo me la sua innovazione è nell'aver dato, nonostante un suono appunto tradizionale, grosso, con l'orchestrona beethoveniana, comunque ogni tanto qualche guizzo di un tempo un po' più rapido del previsto, o di suono leggermente over rispetto a quello che ci si aspetterebbe. Questo è il Beethoven richiesto da Luigi. Invece Giuseppe mi chiedeva di ascoltare l'adagio, il bellissimo adagio il concerto, come si chiamerebbe giustamente, il concerto a 5, opera 9, numero 2 per oboe, archi e continuo, di Tommaso Albinoni. Di fatto, insomma, il concerto opera 9, numero 2 di Albinoni in fa maggiore, e forse l'adagio per oboe e da oboista, lo posso dire, tra i più belli e anche tra i più difficili, perché per quanto le note siano poche, in realtà però sono note molto lunghe, si è molto scoperti. Io ricordo che ero terrorizzato da questo concerto, perché appunto, di fatto, lo sentirete, l'ensemble di archi si limita a suonare le note in forma arpeggiata degli accordi, e il resto è tutto un lunghissimo, bellissimo, meraviglioso canto dell'oboe. L'interpretazione è una delle più recenti, peraltro, e devo dire una delle più belle alla fin fine. Non viene proprio dalle fila dei devoti della prassi storicamente informata, ma viene da l'ex primo oboe dei Berliner Philharmoniker, cioè Albrecht Mayer, che devo dire, in un disco dalla copertina di rara bruttezza, forse la più brutta copertina che abbia mai visto in vita mia, un disco Decca, si chiama In Venice, interamente fatto in CGI, CGI no, perché è una copertina, ma insomma fatto in Photoshop, con mezzo sfondo di Piazza San Marco, fotografato, quindi si vede anche una gru peraltro, che hanno tentato malamente di cancellare. Metà invece sulla destra è chiaramente preso da un quadro dell'epoca, perché si vede chiaramente che le case sono finte. In mezzo c'è mezza gondola e Albrecht Mayer che suona, l'obo è circondato da gabbiani che verosimilmente però non producono quello che potete immaginare sulle spalle di Mayer che sta suonando, perché evidentemente il suo oboe produce musica talmente bella che anche i gabbiani gli stanno lontani. Insomma, non riesco a capire il perché di questa orrenda copertina, mentre invece la sua versione dell'Adagio dal concerto Opera 9 numero 2 di Albinoni è incredibilmente meravigliosa.
Thank you.
Albrecht Mayer, con un oboe, ovviamente un oboe moderno, non un oboe di quelli prodotti a imitazione degli oboi barocchi, con l'ensemble New Seasons Ensemble, non, anche questo non esattamente un ensemble di quelli super hip, come si direbbe, Historically Informed Practice, ma devo dire, a me, so che a qualcuno di voi non piace, io devo dire, dopo aver passato 20 anni ad ascoltare praticamente esclusivamente, anche bellissime, ci mancherebbe altro, esecuzioni un po' più adeguate a questo repertorio, quindi se vogliamo un po' meno solfeggiate, come mi ricordo Emiliano, ed è vero, però nonostante questo io il bel suono continua a piacermi e anche, come dire, c'è una certa contemplazione estetizzante, come mi scrivete, io tutto sommato la preferisco, però magari una volta ascoltiamo un'altra versione giusto per capire di cosa sto parlando. Ancora qualche minuto, sì. Quindi un altro disco, questa è stata invece una mia scoperta, lo dico ammettendolo pur nonostante i miei anni di studi di musicologia. Questo è un disco che è stato già ampiamente celebrato, nonostante sia uscito questa settimana per l'etichetta Inventa. È il coro del Sydney Sussex College di Cambridge, diretto da David Skinner, che ha scelto di dedicare la sua nuova uscita discografica a Hieronymus Winders, o Wenders, è uno dei compositori fiamminghi del Rinascimento, siamo nella fase post, ormai la generazione dopo quella di Josquin, per intenderci. Winders ha un lavoro che è rimasto famoso tutt'oggi, cioè il lamento sulla morte appunto di Josquin. Però di fatto c'è invece molto catalogo che andrebbe e merita assolutamente di essere riscoperto. In questo disco Inventa, oltre ad alcune una certa parte di musica non sacra, ci sono due messe, di cui la prima, la Missa Mins Liefkens Bruin Orgen, spero di aver pronunciato, anzi sicuramente ho pronunciato in maniera sbagliata, ma insomma spero di avere un minimo, essermi avvicinato alla pronuncia corretta. È una messa peraltro di dimensioni molto importanti, anzi quasi, devo dire, un po' non ha molti paragoni quanto a imponenza e complessità. Questo nel disco, le due messe sono poi in realtà alternate da improvvisazioni di Andrew Lawrence King, quindi uno dei più importanti insomma, suonatori di arpa, di salterio, ancora viventi, collabora spesso con Jordi Savall. E appunto a queste improvvisazioni di fatto vengono appunto poi alternate le due messe, questa e la Missa for Solomon. Il Kyrie della Missa Mins Liefkens Bruin Orgen, secondo me, è una composizione che potrebbe tranquillamente stare al livello, insomma, se così si può dire, delle cose scritte da Josquin o da qualcuno della generazione successiva. Quindi veramente vi lascio, prima della pubblicità, con questo brano meraviglioso. Io vi ricordo, come sempre, se avete richieste o se avete domande, mi potete scrivere un SMS o un Telegram al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. No, ovviamente ho sbagliato io, vabbè, mi conoscete. Io e il mixer non andiamo mai molto d'accordo. Luca mi chiedeva di ascoltare qualcosa di Alain Grimaud, la pianista, che devo dire negli ultimi anni ha dedicato parte della sua discografia al grande compositore ucraino Valentin Silvestrov. E questa è una delle sue bagatelle, appunto, la prima delle bagatelle di Silvestrov. Si intitolava Memory, il disco Deutsche Grammophon con cui Alain Grimaud sceglieva un repertorio di un po' di grandi classici, come dire, della musica un po' più notturna, appunto le bagatelle di Silvestrov o le Gnossiane di Satie, i notturni di Chopin, alcuni brani di Debussy, Clair de Lune ovviamente. Quindi insomma era un disco dove la Grimaud lavora soprattutto sul suono, anche come dire, un po' post-prodotto, un po' allunato, e devo dire funziona, alla fine è un disco a suo modo con un suo concept ben preciso. E poi appunto però l'amore per Silvestrov è sfociato anche in diversi dischi proprio a lui dedicati, tra cui l'ultimo dove in realtà ci sono dei leader, chiamiamoli così, di Silvestrov interpretati insieme a Lagrimò da come si chiama adesso, non mi ricordo più il baritono, Konstantin Krimmel, perdonatemi, sono sempre lento a quest'ora del mattino. Silent Songs, il disco di Deutsche Grammophon che è uscito proprio due o tre mesi fa, e magari lo ascoltiamo nelle prossime volte, devo dire anche il ciclo, le Silent Songs di Silvestrov sono interessanti da ascoltare, sono tutte su poesie insomma, con un certo pedigree, da Pushkin a Jesenin a, se non sbaglio, anche insomma, altri grandi poeti russi, adesso mi verranno in mente. Da Alain Grimaud e Silvestrov invece ritorniamo al mio amato barocco. È appena uscito per la Pentaton l'ultima impresa della Brock, cioè Baroque, ma scritto con l'apostrofo al posto della A, Baroque Orchestra, diretta da Dmitry Sinkovsky. L'ensemble è insomma uno dei più, come già il nome fa intuire, uno dei più agguerriti dediti alla musica insomma, del tardo barocco, diciamo del barocco settecentesco. Boris Begelman è il suo concertmeister e qui hanno scelto di dedicare la loro nuova incisione per la Pentaton ai due grandi lavori per ensemble orchestrale di Handel, cioè la Water Music e la Music for the Royal Fireworks. Devo dire più che la pomposità e anche la generosità della musica per i fuochi artificiali di Handel, a me poi tutto sommato piacciono di più le suite per la musica sull'acqua che Handel scrive quando è ancora di fatto o quando sta cercando più o meno di riprendersi, anche qui insomma sono un po' leggende musicologiche, nel 17 le grazie insomma di Giorgio I. È di fatto è musica, come sempre nel caso di Handel, non interamente originale, ma il termine originale non ha molto senso con questo tipo di repertorio, visto che è come dire, una forma di composizione musicale sempre che è sempre la forma di rielaborazione di qualcos'altro in maniera più o meno esplicita. E per farvi darvi un'idea anche di come un ensemble come il Baroque Orchestra in realtà riesca a dare il meglio di sé, non solo nei brani da cui ci si aspetta insomma, particolare slancio, ma anche nelle danze più lente o appunto nei momenti un attimo più ricercati, proprio perché l'interesse in questo caso è di cercare di dire, proprio di comunicare qualcosa di nuovo. Come dire, uno dei meriti sicuramente degli ensemble più giovani di musica barocca è quello di aver, insomma, un po' esplorato l'aspetto più retorico, no, dell'interpretazione, quello in cui cercare di scoprire la relazione tra quello che si vuole cercare di dire e quello che si vuole cercare di esprimere con determinata musica, specie quando questa non ha, come dire, delle parole che ne possano esprimere direttamente un significato. Allora, ho messo insieme magari il minuetto e i due rigodon che chiudono la seconda suite della Water Music, così da appunto darci un'idea un po' più estesa della qualità anche di questo disco dedicato a Handel per l'etichetta Pentaton da parte del Baroque Ensemble.
Thank you.
non sono così sicuro che i Sistri insomma, fossero la scelta più indicata come accompagnamento, ma sicuramente la Water Music di Handel, insomma, anche se non altro per essere sentita, perché il tamigia è grosso e a suonare lì in mezzo hai voglia a farti sentire dal pubblico sulle sponde, insomma, sicuramente bisognava un po' amplificare. Qui l'ensemble Baroque Orchestra, intanto avete sentito invece la bravura eccezionale di Benjamin Agassi come flauto diritto che svetta, e in generale comunque è un ensemble che già di suo forse non ha bisogno di grandi rinforzi per, come dire, dare slancio all'esecuzione. Però mi piaceva appunto anche ascoltare il minuetto che precedeva questi due rigodon, perché tutto sommato dà modo anche di capire in che modo si può fare diversamente. Danze un po' più leggermente più lente, come appunto il minuetto, però molto qui eseguito molto quasi un po' più libero, un po' più arioso, ecco, mettiamola così. L'ultima richiesta tra le vostre di oggi viene da Michele, che mi chiedeva di ascoltare il terzo movimento, l'Allegro ma non troppo, dalla sonata appassionata di Beethoven, la numero 23 in Fa minore opera 57. L'appassionata è, come dire, sicuramente una delle sonate insomma, considerate certamente tra le più importanti del catalogo beethoveniano, non è tra le mie preferite, lo ammetto, la trovo un po' folle. In particolare l'ultimo movimento è il prodotto, secondo me, di una mente non proprio del tutto a posto, ma nel senso buono del termine, ovviamente. Insomma, Beethoven non sarà certo il mio compositore di riferimento per quanto riguarda i miei interessi musicali, ma non vuol dire che non ne riconosca il genio immenso. Ho ovviamente dovuto fare mente locale su insomma, i grandi pianisti beethoveniani che hanno lasciato grandi interpretazioni dell'appassionata, e alla fine ho deciso in realtà di proseguire una strada un po' diversa, cioè di ascoltare quello che di fatto è uno dei live rimasti nella storia, cioè il debutto newyorkese di Svyatoslav Richter, quando il 19 ottobre del 1960 debutta a Carnegie Hall con un'attesa spasmodica sui giornali e tra, insomma, nelle intelligenze newyorkese del periodo. È un concerto dove, insomma, l'audio non è tra i migliori, ma è comunque, insomma, decente abbastanza per cogliere la tensione enorme che c'era sul palco. Richter era famoso già per essere un pianista di quelli, insomma, particolarmente muscolosi, no? Con un approccio molto deciso, con la tecnica era fatta soprattutto di grande attacco in avanti, ecco, sul pianoforte. E come potete immaginare, agli americani questa cosa piace molto, no? Un po' di teatralità, ma poi Richter in realtà c'era moltissimo, c'era molto in realtà lavoro interpretativo. Era però un pianista di quelli, come dire, che arrivava con un bagaglio di aneddoti, leggenda abbastanza grande. Ecco, Richter stesso si intuisce che è abbastanza agitato. Ne esce un live strepitoso per quanto riguarda proprio appunto l'aspetto più quasi drammatico, no? Di ascoltare veramente un artista che si capisce essere in difficoltà, ma al tempo stesso usa questa difficoltà per trovare interpretazioni ancora più scavate, ancora più efficaci, ancora più teatrali. E il finale proprio dell'appassionata, che è l'ultima cosa che suonò, perché Richter stesso sosteneva che non si potesse suonare altro dopo l'appassionata, lo sentirete, strapieno di errori, ma è tra le cose più esaltanti ed emozionanti che si possa ascoltare in disco. Thank you. Perfino il rumore del sbattere sui pedali del pianoforte è rimasto a testimonianza della potenza. Di Svjatoslav Richter al pianoforte qui live dal 19 ottobre del 1960 a Carnegie Hall. È un disco che insomma la Sony ha pubblicato e ripubblicato in continuazione, ancora oggi lo trovate. E insomma avete capito cosa intendevo quando dicevo la tensione che si percepisce enorme fino all'ultima nota che poi chiude questo che sarebbe stato l'ultimo brano della serata, poi seguivano. Forse anche dei bis, ma non sono mica tanto sicuro, questo dovrei verificarlo. Mi rimangono 2 minuti, allora l'ultimo ascolto viene da un disco dell'ensemble Cinecchi, è un'orchestra inglese formata quasi esclusivamente da musicisti di colore e che ha scelto di registrare negli anni dischi dedicati a compositori di minoranze etniche. Il primo disco, se non sbaglio, era dedicato a Samuel Coleridge Taylor, il compositore inglese di colore, e invece è uscito proprio lo scorso giugno il disco dedicato a Florence Price, di cui quest'anno sono usciti molti dischi perché sono i 70 anni dalla sua scomparsa. La compositrice americana, anche lei di origini appunto afroamericane, oltre al primo concerto di pianoforte dove il solista è Yeneba Kanem Mason, quindi una pianista della famiglia polistrumentista dei Kanem Mason. E invece c'è anche spazio per la bellissima His Resignation and Faith da Ethiopia's Shadow in America, uno dei lavori forse più eseguiti di Florence Price. E quindi con questo il violoncello di Leslie Sugandharaja, io vi saluto da Carlo Lanfossi, una buona domenica e come sempre vivete felici.